Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
La mattina era assolata e stavano innaffiando le strade della città e facciamo tutti colazione in un caffè. Bayonne è una graziosa cittadina. Sembra una città spagnola molto pulita e sorge su un grande fiume. Sul ponte che attraversava il fiume faceva già molto caldo la mattina presto. Dal ponte andammo a fare una passeggiata in città. Non ero del tutto sicuro che le canne di Mike sarebbero arrivate in tempo dalla Scozia e di conseguenza cercammo un negozio di articoli da pesca e finimmo col comprare una canna per Bill al piano superiore di una merceria. L'uomo che vendeva questi articoli era uscito e ci toccò aspettare il suo ritorno, ma alla fine arrivò e comprammo a basso prezzo una canna discreta e due retini. Uscimmo di nuovo in strada e andammo a dare un'occhiata alla cattedrale. Con fece notare che era un esempio eccellente di qualcosa, ma non ricordo più di che cosa. Era una graziosa cattedrale, graziosa e buia, come le chiese spagnole. Poi continuammo a salire, passando davanti al vecchio forte, sino alla sede del sindacat d'Initiative, da cui sarebbe dovuto partire il pullman. Ma lì ci dissero che il servizio di pullman cominciava soltanto il 1° luglio. Apprendemmo all'ufficio turistico quanto avremmo dovuto pagare per andare in macchina a Pamplona, e per 400 franchi ne noleggiammo una in un grande garage all'angolo col teatro municipale. La macchina sarebbe venuta a prenderci in albergo tra 40 minuti, e così ci fermammo al caffè sulla piazza, dove avevamo fatto colazione, per bere una birra. Faceva molto caldo, ma la città aveva un odore fresco e pulito di primo mattino, e sedere al caffè era piacevole. Cominciò a soffiare una brezza, e si sentiva che l'aria veniva dal mare. C'erano piccioni nella piazza, e le case erano di un giallo cotto dal sole, e io non avevo voglia di lasciare il caffè. Dovevamo però andare in albergo a prendere i bagagli già pronti e a pagare il conto. Per pagare le birre facemmo a testa e croce, e mi pare toccasse a Con, e poi raggiungemmo l'albergo. Qui, per Bill e per me, si trattava soltanto di 16 franchi a testa, più il 10% per il servizio. E così facemmo portar giù i bagagli e aspettammo Robert Con. Mentre aspettavamo, vidi sul parquet uno scarafaggio che sarà stato lungo quasi 10 centimetri. Lo mostrai a Bill e poi lo schiacciai con la scarpa. Convenimmo che doveva essere appena entrato dal giardino, perché era un albergo davvero molto pulito. Infine scese anche Con e andammo tutti alla macchina. Era una grossa macchina chiusa con un autista in spolverino bianco con colletto e polsini azzurri, cui ordinammo di abbassare il tetto posteriore. L'autista caricò i bagagli e partimmo lungo la strada che portava fuori città. Passammo per ridenti giardini e ci voltammo indietro per dare un'ultima occhiata alla città. Dopodiché ci trovammo nella campagna verde e ondulata e la strada continuava a salire. Passammo davanti a una quantità di baschi con buoi e vacche che trainavano carri lungo la strada e a belle case coloniche coi tetti bassi e i muri intonacati di bianco. Nella campagna basca la terra pare sempre verde e ricchissima, e i villaggi prosperi e puliti. Ogni villaggio aveva un campo per la pelota, e in alcuni c'erano ragazzini che giocavano sotto il sole cocente. Cartelli appesi ai muri della chiesa vietavano di giocare a pelota nelle vicinanze, e nei villaggi le case avevano tetti di tegole rosse, e poi la strada voltò e cominciò ad arrampicarsi. E noi stavamo salendo per un pendio collinoso, con sotto una valle e dietro colline che si stendevano verso il mare. Il mare non era visibile, troppo lontano. Vedevi soltanto le colline, e ancora colline, e sapevi dov'era il mare. Attraversammo la frontiera spagnola. C'erano un torrente e un ponte, e carabinieri spagnoli con cappelli napoleonici di pelle lucida e carabina a tracolla da una parte, e dall'altra grassi francesi con chepì e baffoni. Si limitarono ad aprire una valigia e a prendere i passaporti e a dar loro un'occhiata. Su entrambi i lati del confine c'erano un bottegone e una locanda. L'autista dovette entrare per compilare certi moduli riguardanti la macchina, e noi scendemmo e andammo sino al torrente per vedere se c'erano trote. Bill cercò di parlare in spagnolo con uno dei carabinieri, ma non se la cavò molto bene. Robert Cohn gli domandò, puntando un dito, se c'erano trote nel torrente, e il carabiniere disse sì, ma non molte. Gli domandai se andava mai a pescare, e lui disse no, non gli interessava. Proprio in quel momento si stava avvicinando al ponte, a lunghe falcate, un vecchio con capelli e barba bruciati dal sole e abiti che avevano l'aria di essere fatti di sacchi di juta. Teneva in mano un lungo bastone e portava in spalla un capretto con le zampe legate e la testa penzolante. Il carabiniere gli fece segno con la spada di tornare indietro. L'uomo si voltò senza dir niente e si avviò sul bianco stradone che portava in Spagna. «Che problema ha il vecchio?» domandai. «Non ha passaporto». Offrii alla guardia una sigaretta, la prese e mi ringraziò. «Cosa farà?» domandai. La guardia sputò nella polvere. «Oh, guarderà il torrente». «Avete molti contrabbandieri?» «Oh», disse lui. «Passano». Uscì l'autista, ripiegando le sue carte e infilandosele nella tasca interna della giacca. Risalimmo tutti sulla macchina, che imboccò la strada bianca e polverosa per la Spagna. Per un po' il paesaggio rimase più o meno qual era prima. Poi, continuando ad arrampicarci, superammo la cima di un col, sulla strada che continuava a serpeggiare, e allora fummo veramente in Spagna. C'erano lunghe montagne marrone e pini isolati, e foreste di faggi su alcuni pendii lontani. La strada costeggiò la cima del col e cominciò poi a scendere, e l'autista dovette suonare il clacson e rallentare e fare una deviazione per non investire due asini che stavano dormendo sulla carreggiata. Scendemmo dalle montagne e attraversammo una foresta di querce, e c'erano vacche bianche che brucavano nella foresta. Più in basso vedemmo piane erbose e limpidi ruscelli, e poi, superato un torrente, attraversammo un piccolo e tetro villaggio e ricominciammo a salire. Continuando ad arrampicarci, valicammo ancora un altro col e gli girammo attorno, e la strada scendeva sulla destra, e vedemmo a sud una nuova catena di montagne, tutte marrone e cotte dal sole e con solchi di forma strana. Dopo un po' ci lasciammo le montagne alle spalle. E c'erano alberi su entrambi i lati della strada, e un torrente, e campi di grano maturo, e la strada proseguiva, bianchissima e diritta, e poi salì su una piccola altura, e a sinistra c'era una collina con un vecchio castello e alcuni edifici attorno, e un campo di grano, alto sino alle mura, che ondeggiava nel vento. Io, che sedevo davanti con l'autista, mi voltai. Robert Cohn dormiva, ma Bill mi guardò e annuì. Poi attraversammo una grande pianura, e sulla destra c'era un grande fiume che luccicava al sole tra il filare degli alberi, e in lontananza potevi vedere l'altopiano di Pamplona, che spicca nella pianura, e le mura della città, e la grande cattedrale marrone, e il profilo frastagliato delle altre chiese. Dietro l'altopiano c'erano le montagne, e ovunque guardavi vedevi altre montagne, e davanti la strada si stendeva bianca nella piana verso Pamplona. Entrammo in città dall'altra parte dell'altopiano, su una strada che saliva ripida e polverosa, fiancheggiata su entrambi i lati da alberi ombrosi, e poi diventava pianeggiante nell'attraversare il nuovo quartiere cittadino che stanno costruendo fuori dalle vecchie mura. Passammo oltre l'arena, alta e bianca e compatta sotto il sole, ed entrammo poi, da una via laterale, nella grande piazza, fermandoci davanti all'hotel Montoya. L'autista ci aiutò a scaricare i bagagli. C'era un nugolo di bambini che guardavano la macchina, e la piazza era caldissima, e gli alberi erano verdi, e le bandiere pendevano dalle loro aste, e fu piacevole passare dal sole all'ombra del portico che gira tutto attorno alla piazza. Montoya fu contento di vederci e ci strinse la mano e ci diede buone camere che s'affacciavano sulla piazza. E poi ci lavammo e ci ripulimmo e scendemmo a mangiare nella sala da pranzo. Ci sono due sale da pranzo al Montoya. Una è di sopra, al primo piano, e dà sulla piazza. L'altra è da basso, un piano sotto il livello della piazza, con una porta posteriore che si apre sulla stradina da cui passano i tori quando la mattina presto corrono per le vie andando all'arena. Fa sempre fresco nella sala da pranzo inferiore, e vi consumammo un pranzo eccellente. Il primo pasto in Spagna era sempre uno shock, con gli hors d'oeuvre, un piatto di uova, due di carne, verdura, insalata, dessert e frutta. Devi bere molto vino per mandar giù tutto quanto. Robert Cohn cercò di dire che non voleva il secondo piatto di carne, ma noi ci rifiutammo di fargli da interpreti. E così la cameriera gli portò in sostituzione qualcos'altro, credo un piatto di carne fredda. Cohn era molto nervoso fin da quando ci eravamo incontrati a Bayonne. Non sapeva se eravamo al corrente che Brett era stata con lui a San Sebastian, e ciò lo metteva in imbarazzo. «Beh», dissi, «stasera dovrebbero arrivare Brett e Mike». «Non sono sicuro che verranno», disse Cohn. «Perché?» disse Bill. «Certo che verranno». «Sono sempre in ritardo», dissi io. «Io penso che non verranno», disse Robert Cohn. Lo disse con l'aria di chi la sa lunga. E noi ci irritammo. «Scommetto 50 pesetas che stasera saranno qui», disse Bill. Scommette sempre quando è arrabbiato. e quindi di solito fa scommesse da stupido.
Accetto,
disse Con. Bene, ricordatelo, Jake. 50 pesetas.
Me lo ricordo io,
disse Bill. Vidi che era in collera e volli calmarlo. Verranno di sicuro, dissi, ma forse non stasera.
Vuoi annullare la scommessa? Domandò Con.
No, perché? Facciamo 100 se vuoi.
D'accordo,
ci sto. Adesso basta, dissi. Altrimenti avrete bisogno di qualcuno che tenga la contabilità e dovrete darmi una percentuale.
Per me va bene, disse Con. Sorrise.
Comunque, li rivincerai probabilmente a bridge.
Non li hai ancora in tasca, disse Bill.
Facemmo un giro della piazza sotto i portici per andare a prendere il caffè al caffè Irugna. Con disse che voleva andare a farsi radere.
Ehi, mi disse Bill, secondo te ho qualche probabilità di vincere la scommessa?
Praticamente nessuna. Non sono mai arrivati puntuali da nessuna parte. Se poi non hanno ricevuto i soldi, è quasi sicuro che stasera non saranno qui. Mi sono pentito appena ho aperto bocca.
Ma dovevo andarlo a vedere.
Probabilmente ha ragione, ma dove le trova queste informazioni segrete?
Mike e Brett hanno concordato con noi di venire.
Vidi che Con stava riattraversando la piazza.
Eccolo che viene.
Beh, che la smetta di sentirsi così superiore e così ebreo.
Il barbiere è chiuso, disse Con. Apre solo alle 4.
Prendemmo il caffè all'Irugna, seduti su comode sedie di vimini, a contemplare dal fresco dei portici la grande piazza. Dopo un po', Bill andò a scrivere qualche lettera e Con tornò dal barbiere. Ma era ancora chiuso, e allora decise di rientrare in albergo per fare il bagno. E io, dopo essere rimasto un po' al caffè, andai a fare una passeggiata in città. Faceva molto caldo. Ma io restavo sul lato in ombra delle strade e attraversai il mercato e mi divertii nel rivedere la città. Andai all'accuntamento e vi trovai il vecchio signore che ogni anno mi prenota i biglietti per la corrida e aveva ricevuto i soldi che gli avevo mandato da Parigi e rinnovato i miei abbonamenti, per cui era tutto a posto. Vidi in fondo alla strada la cattedrale e mi avviai in quella direzione. La prima volta che l'avevo vista, la facciata mi era parsa brutta, ma adesso mi piaceva. Entrai. Era cupa e buia, e i pilastri erano altissimi, e c'era gente che pregava, e odorava di incenso, e aveva magnifici finestroni. Mi inginocchiai e mi misi a pregare per tutti quelli che mi vennero in mente, Brett, Mike, Bill, Robert Con, e me stesso, e per tutti i toreri, separatamente per quelli che mi piacevano e genericamente per gli altri. Poi pregai di nuovo per me. E mentre stavo pregando per me mi accorsi che mi veniva sonno e allora pregai perché le corride fossero buone e la fiesta bella e perché riuscissimo a pescare qualcosa. Poi mi domandai se c'era qualcos'altro per cui pregare e pensai che mi sarebbe piaciuto avere un po' di soldi. E così pregai di fare un mucchio di quattrini. E poi mi misi a pensare come li avrei fatti, e pensando al far quattrini, mi tornò in mente il conte, e cominciai a domandarmi dov'era, e a rammaricarmi di non averlo più visto dopo quella notte a Montmartre, e a qualcosa di buffo che mi aveva detto Brett sul suo conto. E in tutto questo tempo me ne stavo inginocchiato con la fronte sul legno che avevo davanti, e pensavo a me che pregavo. Quella sera a cena scoprimo che Robert Cohn aveva fatto il bagno. Si era fatto fare barba, capelli e shampoo, e poi si era fatto mettere qualcosa sui capelli perché stessero giù. Era nervoso, ma io non feci niente per distrarlo. Il treno da San Sebastian sarebbe arrivato alle 8, e se erano venuti, Brett e Mike sarebbero stati a bordo. Alle 9:20 non eravamo neanche a metà della cena, ma Robert Cohn si alzò e disse che intendeva andare alla stazione. Dissi che lo avrei accompagnato solo per dargli noia. Bill disse che per nessuna ragione al mondo avrebbe piantato a metà la sua cena. Io dissi che saremmo tornati subito. Andammo alla stazione a piedi. Il nervosismo di Cohn mi divertiva. Speravo che Brett fosse su quel treno. Alla stazione il treno era in ritardo e aspettammo fuori al buio, seduti su un carrello portabagagli. Mai nella vita borghese avevo visto un uomo nervoso come Cohn, né così impaziente. Mi divertiva. Era da carogna divertirsi, ma io mi sentivo carogna. Cohn aveva la straordinaria capacità di tirar fuori il peggio da chiunque. Dopo un po' udimmo in lontananza il fischio del treno, dall'altra parte dell'altopiano, e poi vedemmo i fanali salire sulla collina. Entrammo nella stazione e ci fermammo con tutta una folla dietro i cancelli, e il treno arrivò e si fermò, e i passeggeri cominciarono a uscire. Loro non c'erano. Aspettammo che tutti fossero usciti dalla stazione e saliti sugli autobus o sulle carrozze o si fossero avviati a piedi nel buio verso la città con amici o parenti. «Sapevo che non sarebbero venuti», disse Robert. Stavamo tornando in albergo. «Io pensavo di sì», dissi. Quando entrammo, Bill stava mangiando la frutta e finendo una bottiglia di vino. «Non sono venuti, eh?» «No. Ti dispiace, Cohn, se quelle 100 pesetas te le do domani mattina?» domandò Bill. «Non ho ancora cambiato.»
«Oh, lascia perdere», disse Robert. «Scommettiamo invece su qualche corrida. Si può scommettere sulle corride?»
«Si potrebbe», disse Bill. «Ma non ce n'è bisogno.»
«Sarebbe come scommettere sulla guerra», dissi io. «Non occorre un interesse economico.»
«Sono molto curioso di vederle», disse Robert.
Montoya venne al nostro tavolo. Aveva in mano un telegramma. «È per lei», me lo porse. Diceva: «Passiamo notte San Sebastian.» «Viene da loro», dissi. Me lo misi in tasca. In circostanze normali lo avrei mostrato anche agli altri. «Sono rimasti a San Sebastian», dissi. «Vi mandano i saluti.» Non so perché sentivo l'impulso di tormentarlo. Ma sì che lo so. Ero ciecamente, implacabilmente invidioso di quel che gli era accaduto. Che poi lo considerassi un fatto normale non cambiava niente. Lo odiavo. Non penso di averlo davvero odiato prima che avesse quel piccolo accesso di sicumera a pranzo. Questo e poi tutta la faccenda del barbiere. Perciò mi misi il telegramma in tasca. Era comunque indirizzato a me. «Beh», dissi, «dovremo partire per Burghette col pullman di mezzogiorno. Possono sempre seguirci se arrivano domani sera.» C'erano solo due treni da San Sebastian, uno al mattino presto e quello che eravamo andati ad aspettare. «Mi sembra una buona idea», disse Cohn. «Prima arriviamo al torrente e meglio è.» «A me non importa quando partiamo», disse Bill. «Prima è, meglio è.» Restammo seduti un po', all'irugna a prendere il caffè e poi facemmo una passeggiatina sino all'arena e attraverso il campo e sotto gli alberi raggiungemmo l'orlo del precipizio per guardare il fiume nel buio. E io mi ritirai presto. Bill e Cohn rimasero al caffè sino a tarda ora, credo, perché quando rientrarono stavo già dormendo.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.